Allora diamo anche il buon pomeriggio che è arrivato, siamo riusciti a prendere anche il direttore, dai.
Diamo il benvenuto al direttore Paolo De Paola. Buongiorno.
Salve.
Ciao Paolo, come
Buongiorno
stai?
A tutti. Ciao.
Allora,
bene, bene.
Abbiamo in collegamento anche Massimo Brambati. Paolo, tu sei a Milano in questo momento, giusto?
Sì, a Milano. Sì, mm. Sì.
Allora, ti chiediamo tra poco una testimonianza, però andiamo da Arturo Minervino un attimo, sempre a Napoli, facciamo questo ping pong. Arturo.
Sì Marco, ti do lo scoop, perché ho beccato uno juventino napoletano, no. Come vivrà la... adesso ho anche dei tifosi del Napoli che adesso sentiremo, ma uno juventino napoletano come vive la sfida di questa sera?
Spero di vedere una bella partita, un 2-2.
Oh, un 2-2, però non speri che vinca il Napoli.
Ma no, non è che non spero, non penso che ce la faccia a vincere il Napoli. Poi
chi segna in questo 2-2?
Doppietta di Messi... E gol di Insigne e Ruiz.
Marco, io ce l'ho qua uno juventino, quindi io lo devo chiedere, ma è contento di Sarri?
Contentissimo.
Non lo direbbe mai davanti a dei tifosi del Napoli. Vado invece da qualche tifoso del Napoli. Come state vivendo questa attesa?
Molto molto nervoso, trepidazione, però con una buona, con un buon pensiero positivo.
Chi fareste giocare? Mertens o Milik in attacco?
Mertens.
Tutti vogliono Mertens, Marco.
Bene, allora facciamo una cosa. Prendo un attimo la linea, tu rimani là ancora. Fai ancora un altro giro, prendo la linea, rigiro un po' queste osservazioni sia a Massimo Brambati che al direttore De Paola. Direttore, abbiamo sentito un tifoso prima che ha detto ha poche speranze il Napoli di vincere questa partita, mentre sulla scelta Mertens e Milik facciamo un po' un giro su questa partita. Direttore.
Ma secondo me... non proprio zero speranze, ma sicuramente, per l'ultimo periodo, per quello che si è visto nell'ultimo periodo, della cura Gattuso, degli arrivi che ci sono stati a gennaio, soprattutto in un centrocampo che è cambiato con l'arrivo di Demme, mi sembra che il Napoli sia un po' più quadrato, ecco, rispetto allo sbandamento che ha avuto nel post Ancelotti e nel primo Gattuso. Quindi aspetto con fiducia, dall'altra parte ci sono dei mostri, se tu guardi tutti i giocatori in schieramento fanno impressione, forse un pochino la difesa, ma poco, ecco, non, nemmeno lì c'è da sperare in qualche cosa. Poi è una squadra che ha proiezione offensiva, sta benissimo in questo momento, il Real Madrid invece non sta proprio tanto bene, quindi come dire, si incontrano due squadre che stanno in ottimi momenti, ma una è stellare e una sta cercando di arrivare a livelli più alti.
Massimo Brambati.
Mancano comunque sempre due giocatori importanti a Barcellona che sono Suarez e Dembélé, almeno Suarez. È logico che poi ha tantissimi altri grandi calciatori e come giustamente ha detto il direttore sta molto bene ora. Però io non sarei così pessimista, almeno per la partita di stasera. Poi è logico che ti vai a giocare tutto, ti andrai a giocare tutto il ritorno. Però se già stasera il nostro amico juventino ha dato un pronostico secondo me un pochino sfortunato per il Napoli, però secondo me potrebbe anche bastare un pareggio. Se già dovessero pareggiare 0-0 per esempio, sarebbe un punteggio questo che potrebbe mettere in difficoltà il Barcellona al Nou Camp, se poi tu vai al Nou Camp per fare un determinato tipo di partita. Io non la vedo così straordinariamente negativa. È logico, sarebbe un'impresa, sarebbe un qualcosa di grandioso, però perché non crederci? Il calcio ci ha insegnato che tante volte Davide batte Golia e qui non mi sembra proprio la stessa cosa, non mi sembra proprio un Davide Golia.
Non ti sembra proprio così.
Loro sono Golia, ma non mi sembra che il Napoli sia così Davide. Mi sembra che il Napoli sia qualcosina in più, soprattutto nell'ultimo periodo, soprattutto da quando Gattuso, secondo me, ha registrato anche i nuovi acquisti e ha dato, non lo so, una certa identità alla squadra, soprattutto secondo me in fase difensiva. E questo, secondo me, sarà la cosa determinante stasera e poi anche nel ritorno.
Allora, faccio ancora un altro flash sempre a Napoli, poi voglio sentire ancora il direttore De Paola e Massimo Brambati, ma su un altro argomento, però un altro flash a Napoli, dai, Arturo Minervino.
Sì Marco, già qua tra l'altro sto beccando tanti juventini che scappano, ce ne sono tantissimi, incredibili. Poi c'è lui il tifoso del Napoli, vedrai la partita stasera?
Sì.
Che sensazione hai?
è una bella sensazione, speriamo solo di non perdere.
Ecco. Sei contento di Gattuso fino a questo momento?
Sì, ha molta grinta, ma dobbiamo solo vedere se porta risultato alla fine.
Pronostico?
3-3.
3-3, Marco, qua ci sono tanti pareggi.
Ma poi goleade, perché comunque tanti gol. 2-2, 3-3.
Nessuno dice che Napoli vincerà, quindi c'è un po' di timore, anche di rispetto probabilmente nei confronti
dell'avversario, certo.
Veramente. Quindi piedi per terra e pedalare, un po' come ha voluto Gattuso in queste settimane, no?
Sì. Allora, riprendo la linea ancora, giro questa domanda a tutte e due, al direttore De Paola e a Massimo Brambati. Gattuso, Ancelotti, chi, pensando anche al Napoli, Ancelotti, chi vi dava più
garanzie?
Cioè, vi dà più garanzie Gattuso stasera col suo Napoli o quello di Ancelotti in Champions che avevamo visto ad esempio contro il Liverpool, direttore?
Ma sono due periodi proprio differenti, insomma, secondo me quel Napoli, quello di Ancelotti, quello che aveva fatto benissimo anche soprattutto con il Liverpool, insomma, era una squadra che non aveva ancora acquisito quella caratura internazionale nemmeno con Sarri, e con Ancelotti invece l'aveva fatta. Sembrava veramente, diciamo, aver acquisito quella consapevolezza anche europea. E adesso con Gattuso, devo dire la verità, sinceramente è cambiato tutto, ma nel frattempo c'è stata quel periodo di depressione appunto con Ancelotti che aveva fatto saltare tutti i piani, anche con problemi all'interno dello spogliatoio molto ma molto evidenti, e con scadenze di contratti, insomma con tante cose che probabilmente Gattuso ha ricostruito. Però ecco, sul piano del gioco, insomma, sono due squadre completamente differenti. Sicuramente ecco, un'attenzione maggiore alla difesa c'è stata data, centrocampo con Demme va bene, questo 4-1-4-1 che può dare qualche risultato, la ricerca di un attaccante abbastanza stabile, ma si possono modificare nel corso della partita. Insomma, Gattuso sta facendo delle cose, diciamo anche degli esperimenti, perché ricordiamoci anche l'esperimento di Lorenzo in una posizione non sua, che comunque col tempo gli ha dato ragione, perché evidentemente una coppia Manolas-Koulibaly da sola così come non funziona, probabilmente c'è bisogno di quei cambiamenti, ma ribadisco, il disastro era avvenuto nelle mani di Ancelotti e io ho massima stima per Ancelotti, però ecco, non è stata colpa soltanto dell'allenatore.
Massimo Brambati.
No, sono d'accordo in linea di massima su tutto quello che ha detto il direttore. Aggiungerei che comunque Gattuso è arrivato in un momento disastroso del Napoli, e non solo disastroso dal punto di vista tecnico, ma anche disastroso dal punto di vista ambientale, societario. C'era questo, tra virgolette, casino del ritiro, mica ritiro, le multe, eccetera, eccetera. C'era una situazione ambientale che poi lui, secondo me, è riuscito a medicare, a mettere a posto, facendo anche dei seri faccia a faccia. Non dimentichiamoci, non ultimo, quello di Allan, dove è stato lasciato a casa un giocatore importante in una trasferta, in una partita importante. Comunque ha avuto il coraggio di dire: non ti sei allenato bene e adesso stai a casa. Cioè, secondo me Gattuso, facciamo una premessa, sta facendo benissimo, ha ricostruito, ha messo insieme dei pezzi che erano andati completamente in frantumi in una squadra che non ha fatto lui, dove ci sono dei giocatori che non ha, secondo me, scelto lui, se non quegli ultimi arrivi che sono comunque giocatori sì buoni, ma che non costituiscono il vero mercato di una squadra quando tu costruisci le squadre. E devo dire che invece Ancelotti a me aveva sempre dato la sensazione di essere un allenatore europeo, di aver dato, come giustamente diceva il direttore, una mentalità europea, e secondo me questo si era tradotto con dei risultati, tant'è vero che poi si è qualificato. È vero che il girone non era impossibile, però per esempio,
però qualche responsabilità ce l'ha pure lui, dai.
No, sicuramente grandissime responsabilità le ha lui, le ha pagate andando via, le ha pagate anche, secondo me, giustamente, perché è un allenatore che arriva con tanto di curriculum come era il suo. Secondo me avrebbe dovuto fare qualcosa di più e avrebbe dovuto gestire delle situazioni insieme alla società in modo diverso. Invece sono state gestite, secondo me, malissimo alcune situazioni.
Beh, il peccato mortale fu staccarsi dalla società dicendo che non era d'accordo con il ritiro. Dai, da lì è nato tutto.
Esatto.
Cioè, un allenatore,
lì ha fatto un errore.
Un allenatore non può fare un'uscita del genere. Te la regoli all'interno della società, ma non puoi dire io non sono d'accordo con questo ritiro, è deciso dalla società. Ti pone in una situazione di inferiorità nei confronti della società e poi dei giocatori, soprattutto poi quando ritorni su quella posizione.
Esatto,
e
esatto.
Il ritiro lo fai tu, là non sei più attendibile. Purtroppo
perdi di credibilità agli occhi poi dei giocatori. Paolo, vengo un attimo da te, perché prima, quando abbiamo salutato Massimo, quindi lascio un attimo il calcio, Massimo è intervenuto, di solito lui è sempre molto brillante, e ti devo dire che anche te oggi ti sto sentendo sottotono rispetto alle altre volte. Massimo ha subito spiegato il motivo per la situazione che sta vivendo, insomma, in questo momento a Milano. Ci ha raccontato un paio di cose, direttore. Come sta vivendo questo momento? Perché oggi la percepisco più sottotono delle altre volte.
Ma no, ma c'è una situazione di preoccupazione. A me quello che dà fastidio, per dire la verità, io sono sempre, come sai, un pochettino fuori dal coro, cioè non mi piace mai, come dire, assumere un atteggiamento, una linea in qualche modo politicamente corretta. Io trovo, diciamo, e questo facciamo, come dire, anche una critica alla mia categoria, una esagerazione di toni e di allarme per quello che si vede in televisione. Tu facci caso, stai davanti alla televisione e hai una visione, diciamo, del mondo che è meglio non uscire di casa. Esci di casa e trovi normalità, ma assolutamente normalità, vai al bar, vai. Però questa preoccupazione, ormai che comunque è trasuda non solo dalla televisione ma da tutti, si è impossessata dell'ambiente, della città e di tutti quanti. Il problema è questo, che non può esserci un politico, e qua vengo anche a un'altra categoria, che dice l'emergenza va affrontata così, però c'è stato qualche cosa che non ha funzionato in un ospedale, e un altro politico che dice non toccare il mio ospedale, questa non è una cosa grave, è poco più di un'influenza. Cioè, un botta e risposta sulla politica non può avere per ostaggio la salute della gente. Allora, se queste misure sono cautelative per la salute, per non ampliare il contagio, va benissimo, ma se queste misure devono diventare comunque un territorio di conquista della politica, allora non ci sto. E mi spiego ulteriormente, è vero che questa è poco più di un'influenza, ma il problema del contagio è molto elevato, in quanto potrebbe riempire i pronti soccorsi, riempire le sale di rianimazione, lasciamo stare se con persone anziane, perché anche questo non deve essere una sorta di razzismo verso le persone anziane,
certo.
Ma sicuramente diciamo, la velocità del contagio è superiore a quella di una normalissima influenza. Allora è questa emergenza che si vuole evitare in Italia, ma anche su questo si potrebbe fare più chiarezza. Tu vedi in televisione virologi che litigano tra di loro, politici,
vero,
che litigano,
sì.
Cioè la salute ormai è diventata un ostaggio della politica e delle discussioni social, e tutto questo è allarmante. A me non mi allarma né il virus né il contagio né niente, mi allarma questa situazione di incertezza che si gioca sulla pelle della gente, delle persone.
Massimo Brambati?
No, io sono completamente d'accordo. Devo dire che io sono nato a Milano, sono milanese, forse uno degli ultimi pochi milanesi che sono in circolazione, e quindi vivo e respiro la città da quando ero bambino. Poi il lavoro mi ha portato a vivere in altre città, però questa è sempre stata la mia città, volente o nolente, perché non mi fa impazzire come città, però trovo nella vita normale di tutti i giorni, trovo delle grandi, soprattutto negli ultimi due giorni. Io ti dico, non lo so adesso il direttore che tipo di vita logistica anche fa, come si muove eccetera, però io oggi ti ribadisco, sono andato in Piazza Duomo per fare c'è meno traffico. Io fare una strada da 40 minuti ce l'ho messi 12 oggi.
Esatto.
Oggi mi hanno chiamato dalla banca perché dovevo andare, avevo un appuntamento, mi hanno detto vieni prima delle 13 perché poi chiudiamo. Un altro che mi ha detto da un'altra gestione di adesso, non è che sto a dire, mi hanno detto adesso vediamo se c'è qualcuno perché non c'è nessuno in ufficio. I bar chiudono alle 18, i ristoranti, mi ha detto un amico che ha una catena di ristoranti, ha fatto negli ultimi due giorni meno 75% negli ultimi due giorni. Cioè trovo dei locali, dei posti, dei centri commerciali. Se tu oggi entri alla Rinascente, in Piazza Duomo, non c'è nessuno. È una cosa che uno dice, ah, meglio, però è meglio, sì. Appunto, dico, non mi sembra tanto meglio. Mi sembra che si sia, cioè, il Tribunale di Milano è chiuso. Il Tribunale di Milano è chiuso. La Giorgio Armani Società, io sono un buon conoscente del signor Armani, la società Giorgio Armani ha chiuso i battenti una settimana, cosa che non fa nemmeno ad agosto.
Ma lui è stato, cioè, uno dei pochi che ha sfilato senza pubblico.
No, ha fatto una sfilata.
Ci scrivono che anche la Rinascente è chiusa.
Tutto questo
comunque, devo dire, da un punto di vista organizzativo, a me fa piacere, cioè, vi devo dire la verità, che anche il Palazzo delle Generali abbia addirittura adottato uno scanner per vedere immediatamente le persone che entrano, la temperatura che hanno. Insomma, sono tutte delle dimostrazioni in qualche modo di organizzazione a fronte di un'emergenza improvvisa, perché praticamente questa città è stata improvvisamente non blindata, perché non è che vedi forse di polizia per strada, ma, come dire, resa
non vedi forze di polizia, però oggi, scusami, ti dico, io ho il club dove vado in palestra, di solito
è chiuso.
Allora mi sono trasferito allo Sheraton a fare palestra con una persona, e sono arrivati i carabinieri a farci uscire
addirittura
stamattina alle 9. Sì, sono arrivati i carabinieri, ma in modo molto carino, e ci hanno detto: guardate, purtroppo noi siamo costretti a farvi bloccare l'esercizio perché c'è un'ordinanza ministeriale per cui voi non potete utilizzare
le strutture dell'albergo.
Siete degli esterni. Ho provato ad andare a fare un caffè con una persona al Park Hyatt, non fanno entrare esterni. E poi magari c'è dentro la cinese che si sta facendo colazione, perché adesso qui c'è anche da dire: sì, mi fa piacere tutta questa cosa, però tu hai fatto entrare una cinese perché paga 1000 euro una stanza, ma non fai entrare un milanese dentro a bere un caffè. Però hai fatto entrare magari una cinese non sapendo neanche da dove arriva, la fai soggiornare lì magari 10 giorni. Che ne sappiamo noi se non ha contratto il virus prima, dopo, durante? Non sappiamo niente. Non credo che si permettano di chiedere. Quindi,
sì, non è che possiamo però impedirgli di entrare.
Scusa, faccio un assist. È un po' come le porte chiuse negli stadi. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Domani Lione-Juve. Volete pensare che, non lo so, da Lodi o da Codogno non partono?
Però guarda, ti posso dire che non ci vanno. Il sindaco addirittura di Lione ha detto che non li vuole proprio.
Però ieri c'era una persona in banca di Lodi, è stata mandata a casa, però intanto è uscita da Lodi. Ragazzi,
ti fermo un attimo,
cose,
Massimo, fammi,
dopo
sì,
non
sì.
si sanno le cose. Lodi non
scatenato
è che è circondata completamente. Ci saranno dei paesini vicini dove uno prende, si aggrega e va col pullman, va a Lione a vedersi la partita.
Allora,
secondo me le porte chiuse hanno un...
Allora,
allora,
siccome
anche le porte
ti fermo un attimo, Massimo, cioè il direttore, vi chiedo un attimo di allora, cioè abbiamo un contributo,
esatto,
che volevamo, se siamo a 27 dobbiamo andare in pausa,
dello
quindi
sport.
Proviamo a far sentire questo contributo, lo facciamo commentare al direttore perché dopo lo dobbiamo salutare.
Ok, sì, ha parlato proprio al termine della riunione al CONI, ha detto che per ora non ci sono
allora,
le condizioni per estendere il provvedimento degli stadi a porte chiuse alle regioni non interessate. Sentiamolo.
Questa mattina abbiamo da poco concluso un incontro della protezione civile con il Presidente del Consiglio, in collegamento tutti i Presidenti delle Regioni, monitoriamo passo dopo passo, in questo momento però non ci sono le condizioni e le motivazioni per estendere provvedimenti restrittivi ad altre regioni nel modo più assoluto.
Direttore De Paola.
Io ribadisco, la situazione è sicuramente preoccupante. Però ecco, io vado a fondo alle vicende. Che cos'è questo coronavirus? Qual è il tipo di espansione che può avere? E quali sono le cose restrittive? A me vanno bene tutte, per carità. Cioè, quello che decide il governo va benissimo. Bisogna attenersi. Quindi se mi diranno che ci sarà un periodo di quarantena, mi atterrò. Cioè, non bisogna fare, come dire, gesti stupidi in questo momento. Quindi atteniamoci. Non voglio soltanto che tutto questo sia ostaggio sempre di discussioni infinite. Cioè, la verità si sa, ma fino a un certo punto. Poi la gente, chiaramente, che non è stupida, dice: ma perché tutta questa prevenzione, pestacatello, eccetera, se è soltanto un virus come quello dell'influenza? Perché non lo spiegate questo? Perché non spieghiamo che è perché, siccome ha un contagio molto molto elevato, si possono avere moltissimi casi improvvisamente o in rianimazione o nei pronti soccorsi, e soprattutto se si ammalano anche i medici poi diventa un disastro. Per questo diciamo sia questa prevenzione, ma tutte queste cose in qualche modo andrebbero spiegate, perché ecco, dico, fare incetta di acqua minerale per una signora che ha preso 54 litri in un supermercato è sbagliato, è assurdo. Non è che siamo adesso in un periodo in cui ci hanno buttato addosso una bomba atomica, no? Cioè, non è così, c'è un periodo di quarantena, si chiama così, e io per esempio mi attengo a quello che dice una virologa internazionale come Ilaria Capua, che dice: guardate, questo è sicuramente un virus della famiglia di quelli influenzali e la cosa potrà durare fino all'inizio della primavera, che sarà tra poco più di 20 giorni, perché poi chiaramente con la buona stagione il virus si attenua. Poi nel frattempo potremo avere la possibilità o di elaborare una cura o di elaborare un vaccino, perché poi il virus non esistono cure, e nella prossimo inverno diciamo saremo un po' più pronti. In effetti è soltanto una questione di tempo e di cautela, però di cautela, io credo che purtroppo il giornalismo, e non solo il giornalismo, la comunicazione comunque gode un pochettino di troppo nell'allarmismo, gode un pochettino troppo nel metter paura. Questo a me non piace, cioè c'è un qualche
detta dal direttore, ha una valenza importante questa critica che fa direttamente alla categoria, quindi questo sicuramente è un appunto.
Guarda la televisione, cioè io non mi posso dimenticare, ti ricordi il periodo delle grandi nevicate invernali? C'era un inviato di non so quale TV, anzi lo so ma non lo dico, che si era messo la neve sul cappello, perché probabilmente il suo direttore gli aveva detto: vai in un posto in cui c'è la neve, dai, insomma, cioè,
allora
qua.
Certo, è vero. Allora, al volo vi giro questa cosa e poi andiamo in pausa. Quattro tifosi del Valencia avrebbero accusati sintomi riconducibili al coronavirus dopo la trasferta di San Siro della scorsa settimana per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta. Lo ha comunicato poco fa il vice direttore generale di epidemiologia del Dipartimento della Salute della Comunità Valenciana. Per prima cosa parleremo con loro, verrà fatta un'analisi per valutare quando sono stati accusati i primi sintomi e quali siano. In base a questo valuteremo se fare o meno test per capire se si tratti di coronavirus o di altra influenza o malattia. Ai quattro soggetti coinvolti è stato raccomandato di rimanere a casa come forma di prevenzione. Il Valencia, attraverso i propri canali ufficiali, ha diramato rivolto a tutte le persone che sono state nel nord Italia negli ultimi giorni, lo riporta Marca. Vabbè, ci dobbiamo fermare, abbiamo sforato con i tempi, quindi direttore De Paola la salutiamo, la ringraziamo tantissimo.
Un abbraccio, saluto a tutti.